Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
E con il tuo spirito.
Invochiamo nella forza dell'Eucaristia del Signore Gesù i doni che ricorderemo nella nostra prima lettura, la giustizia, il dono della giustizia, il dono della fede, il dono dell'amore e il dono della pace. Invochiamo per noi, ma li invochiamo anche per tutto il mondo.
Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo, al capitolo secondo, i versetti dal 22 al 26. Sta lontano dalle passioni della gioventù, cerca la giustizia, la fede, la carità, la pace, insieme a quelli che invocano il Signore con cuore puro. Evita inoltre le discussioni sciocche e da ignoranti, sapendo che provocano litigi. Un servo del Signore non deve essere litigioso, ma mite con tutti, capace di insegnare, paziente, dolce nel rimproverare quelli che si mettono contro, nella speranza che Dio conceda loro di convertirsi, perché riconoscano la verità e rientrino in se stessi, liberandosi dal laccio del diavolo che li tiene prigionieri perché facciano la sua volontà. Parola di Dio.
L'autore della lettera continua nell'esortare Timoteo a essere attrezzato per il suo compito nella trasmissione del buon deposito e anche in particolare anche nel confronto di quelli che si oppongono, di quelli che, come abbiamo visto anche nel tratto precedente, si perdono in chiacchiere vuote, perverse o che hanno in particolare pensieri e concezioni, idee diverse riguardo soprattutto al problema della resurrezione già avvenuta, diceva così il testo nei versetti precedenti, così ritenevano, e oggi vediamo che continua l'autore della lettera esortando sempre Timoteo. Troviamo che al versetto 24 e 25 dà anche un criterio.
Ma questo attacco al versetto 22, che dice appunto queste passioni della gioventù, mi sembra che Timoteo, cioè, non deve fuggire soltanto, non si possono intendere soltanto solo, diciamo, quelle dette dei sensi, ma mi sembrava che questi versetti che seguono fanno supporre che, cioè, vedono compresa anche altre passioni, la vanità, ma a me ha colpito soprattutto, cioè, mi sembrava così, l'arroganza spirituale, ecco. Nei dibattiti, negli incontri con gli altri che magari si deliavano altre vie, cioè questo mi sembra così che metta proprio in guardia, come abbiamo già visto prima, dalle dispute e dalle discussioni vane. Nei versetti precedenti appunto avevamo già sottolineato questo, 14 e 16. E qui dice appunto come deve comportarsi questo vescovo, questo servo del Signore, i cristiani in genere. Devono escludere, mi sembra così, il piacere delle discussioni, perché la confutazione accesa non è la strada giusta, ma ad imitazione di Gesù, che si definisce mite e umile di cuore, e come appunto lo vede Isaia, il mio servo non contenderà né griderà né si udrà sulle piazze la sua voce, e soprattutto non spezzerà la canna inclinata né spegnerà il lucignolo. Mi sembrava che insomma, si intravedesse proprio questo, perché l'appello alla ragione non è un'arma adatta, mi sembra, per la battaglia, per la trasmissione della fede. Lo è invece, come dice appunto di Paolo, la fiducia che Dio può richiamare alla penitenza chi si è smarrito.
Una cosa veramente piccola, molto breve, il discorso della mitezza, essere miti con chi ci offende, con chi ci parla chiacchiere vuote, con chi ci insulta. Questo è un esempio straordinario da sostenere, da portare, perché lo scopo qual è? Questa frase molto semplice e molto bella che dice: nella speranza che si convertino, perché questo è lo scopo di tutto questo, l'esortazione e il sostegno che Paolo porta a Timoteo è finalizzato a questo. Questo è il raggiungimento ultimo, e la mitezza, userò un termine un po' antagonista, è un'arma molto forte.
Difficile capire esattamente, perché le parole, il contesto mi sembra molto limitato, ecco. Però io ci sento, anche nel testo di oggi in particolare, ma in generale, un'ammonizione, un ammonimento verso Timoteo, una correzione, perché c'è un problema difficile, almeno io lo percepisco così, lo esaminerei in questo modo, che da un lato, e lo vediamo anche nel testo di oggi, è necessaria una cultura, è necessaria una capacità di insegnamento, anche oggi deve essere didatticon, è necessaria una capacità, insomma, qui l'uomo di Dio deve essere anche un maestro, perché appunto ci sono diverse dottrine. Quindi senza questo, senza questa capacità e senza scegliere persone adatte a cui trasmettere, come abbiamo visto, e a loro volta prevedendo che possano trasmettere ad altri garantiti, capaci. Ecco, questo da un lato mi sembra una preoccupazione importante, e la seconda qui è come cosa deve fare allora, forse in modo diverso da quello che faceva, che tendeva inevitabilmente a fare, perché sembra che questi Imeneo e Fileto, e notiamo che al versetto 17 si nominano questi due, ma non sono solo loro, dice fra di loro c'è anche questi due, e appartengono ancora alle assemblee, alle comunità. Se uno discute vuol dire che c'è quell'altro, e che magari ha un compito di insegnamento. È difficile rappresentarsi, però il presupposto mi sembra questo. Perciò la soluzione, insomma, il consiglio al versetto 23, che io non tradurrei inoltre, effettivamente mi pare che abbia, insomma, sarei nella linea che diceva Giovanna Battista. Il testo non dice inoltre, come se ciò che precede fosse una cosa e ciò che segue una cosa diversa. Lui deve cercare la pace con tutti, e perciò deve evitare un certo tipo di dispute che portano, questo mi sembra il punto, alla battaglia, perché la macchia non è la stessa cosa. Una cosa è la discussione e una cosa è la battaglia, e questo è già tornato più volte, e aggiunge: il servo del Signore non deve fare battaglie. Quindi la preoccupazione poi è Timoteo stesso, che se fa così, diciamo, tradisce o mette a repentaglio la sua funzione, perché l'uomo del Signore non deve fare battaglie. Nella battaglia naturalmente entrano molte cose, quasi inevitabilmente, entra una contrapposizione che non è solo teorica, che può essere, penso io, e difatti, leggerei così, e difatti il resto, cioè l'insistenza, non deve fare battaglie, ma deve essere dolce verso tutti, dolce verso tutti. Non è facile, perché verso questi avversari essere dolci, quindi deve evitare un certo tipo di dispute, perché queste dispute portano. Timoteo ha un atteggiamento e una pratica che non conviene alla sua funzione. Io lo leggerei così, e aggiunge inevitabilmente a questo punto, versetti 25-26, che ci penserà Dio. Cioè, non è che attraverso la battaglia tu puoi sperare di cose che è abbastanza naturale nelle dispute, che l'altro, di sottomettere l'altro, diciamo. E siccome non hanno colpa fino in fondo neppure loro, perché è il demonio che li ha presi al laccio, come si vede, versetto 26, così bisogna sperare che Dio può dare la grazia. Ecco, questa grazia però l'autore lo lega anche proprio all'atteggiamento di dolcezza e al metodo, all'animo con cui Timoteo deve comportarsi.
Su questo che diceva Giovanni, mi sembra confermato anche dall'inizio, quando parla di fuggire le passioni giovanili, adesso io ho la traduzione vecchia. Io avevo una noticina vecchissima in cui si diceva: in questo contesto è probabile che queste passioni giovanili siano appunto avere atteggiamenti passionali veementi nel dibattito. E infatti dopo il versetto 22 è molto interessante, perché dice fuggi, appunto, queste, mentre persegui, insegui quasi la giustizia, la fede, l'amore, eccetera. Quindi fuggire da questo modo, ecco, di rapportarsi un po' passionale davanti alle dispute, mentre tu c'è questo, appunto, questo inseguire quasi, questo perseguire la fede, l'amore, eccetera. Sì, quello che fa impressione in questo testo, però, messo nella lettera, è che da una parte, appunto, Paolo, allora, è in prigione, gli sta dicendo di non vergognarsi delle sue catene, gli sta dando nelle mani il buon deposito, e quindi verrebbe da dire, appunto, imponilo quasi a tutti i costi. E invece, appunto, nonostante tutto, appunto, la via continua a essere quella del Vangelo, quello che diceva prima la Letizia, ma in questo contesto è ancora più impressionante, perché qui si tratta del buon deposito. Ma anche lì, anzi forse soprattutto lì, Paolo dice l'importante è la dolcezza verso tutti. E quindi credo che sia un po' un apice proprio della dottrina cristiana, della verità cristiana questo.
Mi sembra uno scritto molto attuale, cioè che valeva al tempo di Paolo, ma vale per tutti i tempi, anche i nostri giorni. Un atteggiamento che dobbiamo tenere un pochino tutti, questo.
Paolo, come Gesù, riassume le esigenze di Dio citando quello che è il comandamento nel libro del Levitico, capitolo 19, in cui le opere devono essere comprese in questa visuale, cioè chi vive e compie le opere di Dio viene gratificato di quello che è, diciamo, il fine ultimo, cioè l'amore. Esortazione a fare il bene, diciamo, da se stessi, diciamo che non basta, le forze purtroppo dell'uomo sono limitate. E lui soggiunge, Paolo soggiunge, che l'intervento dello Spirito, attraverso il quale l'uomo può adempiere la sua vocazione di compiere le opere di bene, che sono la giustizia, la carità e la pace, citate anche in questo brano. E alle opere della carne, che impediscono l'esercizio delle virtù, Paolo oppone i frutti dello Spirito, che portano all'amore vero e che preparano la via delle virtù, e che ancora Paolo richiama in questo brano. Inoltre, asserisce che l'uomo di Dio deve pazientare come Dio stesso fa con le sue creature, al fine di recuperare i fratelli erranti che, allontanandosi dalla vera fede, cadono nella rete del demonio.
Aggiungo a questo testo, almeno per me, dice, suggerisce che almeno è un interrogativo su Timoteo, perché è una persona giovane, detta da altra, la tua giovane età, nei versetti precedenti sono stati citati, viene incoraggiato, insomma, a prendere coraggio nel compito che gli viene affidato, e quindi sembra essere piuttosto un personaggio timido, timoroso, mentre invece qui viene esortato a non eccedere, ad essere mite, a non eccedere nelle passioni giovanili, cioè nella foga, insomma, non tanto le passioni dei sensi qui, ma la foga, insomma, ciò che non porta alla pace, alla riconciliazione, quindi non tanto alle lite, ma insomma, ma qualcosa di più. E quindi da una parte viene esortato a non essere così timido, sembrerebbe, d'altra qui invece viene esortato a evitare gli eccessi che derivano dalle passioni giovanili, dalla fuga, insomma. E quindi mi chiedo chi è questo Timoteo, comunque questo è un primo interrogativo. E in secondo luogo ho pensato al versetto 25, la traduzione dice dolce di essere dolce nell'improverare quelli che gli si mettono contro, nella speranza che Dio conceda loro di convertirsi. In realtà non c'è il termine speranza nel greco, che Dio conceda a loro. È tanto una speranza, ma è una convinzione. Poi è bello anche pensare che sia una speranza, ma però è una convinzione che quella è un'opera di Dio. E tutto quello che viene detto prima è frutto di questa convinzione, anche la mitezza, la fede, la carità e la pace e la giustizia che vengono ricordate, che deve ricercare, derivano anche da questa convinzione nel cercare di convincere gli altri, perché alla fine sono nelle mani di Dio, non sono nelle sue mani. E qui viene tradotta una speranza, è anche bello, però è la convinzione che Dio è capace di fare anche questo. È un limite anche, l'ho sentito così, anche il suo compito, cioè è un compito che deve essere al servizio della carità. E allora mi è venuto, rileggo un testo, la prima lettera a Timoteo, cioè all'inizio, al capitolo primo, quando Paolo, o chi per lui, parla a Timoteo dicendo che l'ha lasciato a Efeso perché ordinasse a taluno di non insegnare dottrine nuove, diverse, di non aderire a favole, a genealogie interminabili, le quali sono più adatte a vane discussioni che non al disegno di Dio che si attua nella fede. Lo scopo del comando, di quello che ha dato, il comando dato a Timoteo, è però la carità, che nasce da un cuore puro, da una buona coscienza e da una fede sincera. Mi pare che qui ci sia una ripresa sotto altro aspetto del criterio che qui viene ricordato. Lo scopo è il recupero della carità e il recupero anche di quelli che sono stati presi da pensieri vani, eccetera, e però tutto viene deve essere fatto nella dottrina insegnata con autorità, autorevolmente, ma anche nell'atteggiamento. E l'atteggiamento è quello di, ho pensato, di Gesù, che non è che evita le discussioni, no, Gesù le discussioni le ha fatte, ma è sempre stato questo principio, non per giudicare o per escludere, ma sempre inclusivo. Chiediamo per noi i doni del Signore, per la nostra vita, per la nostra comunione fraterna, e per la vita nella pace di tutti gli uomini, di tutti i popoli. Preghiamo e diciamo: ascoltaci, o Signore.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per tutta la Chiesa, perché la parola del Vangelo sia sempre più la guida e il confronto nella vita per tutti i pastori e i fedeli. Preghiamo.
Ascolta,
perché il Signore dia a tutti noi, a quanti hanno una responsabilità in tutti i campi, di perseguire sempre la giustizia, la fede, l'amore e la pace, secondo la parola che abbiamo ascoltato. Preghiamo.
Ascolta.
Chiediamo con perseveranza il dono della pace per tutta l'umanità e per tutti gli uomini, la pace fondata sulla giustizia e l'equità. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Accogliamo nella Eucaristia e presentiamo al Signore il gemito di ogni persona che soffre in ogni modo e in ogni luogo, perché il Signore la trasformi nella sua offerta, diventi via di salvezza. Preghiamo.
Ascolta, Gesù.
Preghiamo anche per noi, per tutta la comunità, perché il Signore ci faccia conoscere e compiere la sua volontà. Preghiamo.
Ascolta, Gesù.
Una preghiera anche per Giuseppe di Modena, che ha avuto anche nella sua parentela dei morti per Covid, e soprattutto per lui, perché il Signore lo benedica per la sua generosità, per la sua attenzione agli altri. Preghiamo.
Ascoltaci,
Signore. Sempre preghiamo per tutti quelli che ci affidano le loro preghiere, le loro intenzioni, soprattutto per gli ammalati. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Uno ricordava prima della messa che oggi è l'anniversario anche della morte di Thomas Merton, trappista, molto interessato, si è dedicato anche alle religioni orientali, il buddismo in particolare, e che morì, questo ricordiamo, in un incontro al quale partecipò anche Don Giuseppe nel 68. 10 dicembre 68. Preghiamo per lui e preghiamo anche per tutta il monachesimo, per tutto il rapporto con quelle religioni. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ricordiamo anche quella bimba malata di leucemia molto grave che ci ha raccomandato Cristiana. Gli preghiamo.
Continuiamo anche a supplicare il Signore per questa pandemia che affligge tutto il mondo. Preghiamo perché si possa trovare presto un vaccino che sia accessibile a tutti. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per la nostra comunità, per tutti i suoi bisogni, per le luci che chiediamo, per essa, camminare nelle vie del Signore, per le scelte, le decisioni a cui siamo messi davanti, preghiamo. E per tutti i morenti di queste ore, per chi muore solo, sempre, senza nessun conforto, preghiamo. Chiediamo tutto sempre per Cristo nostro Signore.
Amen.